Domenica delle Palme. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 50, i versetti da 4 a 7, di cui leggeremo i primi due versetti. Ascolteremo i primi due versetti. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Parla qui il servo del Signore, colui che assume le stesse prove che furono già del profeta Isaia, che è stato incompreso, minacciato e probabilmente anche poi eliminato. Ma per noi questi capitoli del libro di Isaia, chiamati i canti del servo sofferente, che accompagnano questo tempo della settimana santa, sono la profezia della passione di Gesù. È la parola del servo sofferente che, passando attraverso la vita dei profeti, incompresi e perseguitati, si compie nella Pasqua del Signore. Il primo versetto ci introduce proprio nella missione del servo. Come abbiamo ascoltato, mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Egli ha ricevuto da Dio il dono della parola per incoraggiare e consolare chi ha perso la fiducia e spesso anche la speranza. Per questo egli accoglie le prove che gli vengono inflitte, perché la parola di conforto per chi è sfiduciato risuona anche come un rimprovero per chi è causa di sfiducia e di dolore per i fratelli. Il servo del Signore non si lascia confondere dalle accuse ricevute, perché sa in chi è riposta la sua speranza. Ecco l'ultimo versetto che ascoltiamo. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È proprio quella parola ricevuta dal Signore che lo sostiene. La resistenza dei profeti biblici è il segno di ciò che accade alla parola fatta carne, che proprio accogliendo la morte la trasforma in vita. E la seconda lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, di cui ascoltiamo i primi versetti. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Egli spogliò se stesso, deponendo ciò che gli è proprio in quanto Dio, la potenza, l'invulnerabilità, che è propria della natura divina, per condividere la fragilità della creatura umana, assumendo la debolezza e la mortalità stessa della carne, per riscattare ogni dolore e ogni ingiustizia e trasformare la morte in un ritorno alla sorgente della vita. Nel cammino della passione si compie non una sconfitta di Dio, ma proprio la sua opera più potente, perché nel Figlio La povertà umana è assunta in Dio, perché la passione del Figlio è la passione stessa di Dio, che fin dal principio è così intimamente legato alle sue creature, da fare proprio nel Figlio e grazie a Lui tutt'uno con esse. Così, anche se noi contempliamo la passione di Gesù come un'esperienza legata solo alla sua persona, dovremmo essere più consapevoli del fatto che tutto Dio ne porta il peso, anche se solo il Figlio l'ha vissuta e la vive nella sua carne. E proprio per questo è stato inviato, per condurre a Dio tutta la condizione umana, risanando così la ferita della divisione dovuta al peccato. Ed ecco gli ultimi versetti. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo Signore, a gloria di Dio Padre. Ed eccoci ora nel Vangelo secondo Luca, e come sappiamo è il Vangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, come ascoltiamo dal primo versetto. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. E Gesù sa che cosa l'attende e sa che è venuto il tempo della sua Pasqua. Ma neanche i suoi discepoli più vicini a lui possono immaginare come essa si manifesterà e pensano che sia l'ingresso trionfale del re Messia che finalmente sarà riconosciuto come tale da tutti. Vedendo il modo in cui entra in città e secondo la profezia di Zaccaria che descrive l'ingresso del Messia a dorso di un asino, l'acclamazione di tutti quelli che lo circondano conferma questa attesa di molti. E noi sappiamo il significato di questo evento, ma mi chiedo se siamo consapevoli che anche questo non è un semplice fatto accaduto una volta, ma qualcosa che continua ad accadere. E purtroppo i discepoli di oggi e di sempre, che siamo noi cristiani, continuano a pensare che quell'ingresso sarà la manifestazione di un potere evidente agli occhi di tutti, invece di essere quell'apparente sconfitta che è la morte e che scandalizzerà gli stessi discepoli. Essi sono ora come una piccola folla che lo circonda, cosa che può stupire perché fino a questo momento la loro presenza era abbastanza discreta. Ma ora è così intensa la gioia nel vedere che è giunto il momento in cui tutti riconosceranno Gesù come il Messia Salvatore e Liberatore, che la loro presenza si fa festosa come quella di un consenso molto più vasto del loro piccolo gruppo. Abbiamo ricordato che l'ingresso del re Messia a Gerusalemme era già stato profetizzato da Zaccaria, che descrive appunto il Messia come umile, non come un conquistatore che usa la forza per cambiare le cose, secondo il comportamento abituale dei potenti. I discepoli accompagnano Gesù acclamando in coro: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Ma fra la folla vi sono pure alcuni farisei che assistono a questo ingresso e che non condividono questa affermazione e chiedono a Gesù di rimproverare i discepoli per queste parole che hanno appena pronunciato. E la risposta di Gesù è immediata ed è questa. Egli rispose: Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Ecco, grideranno le pietre. Che cosa può voler dire? E come possono le pietre essere testimoni di ciò che accade? Le pietre rappresentano la storia di una fede che sembra si stia spegnendo. Sono i luoghi della memoria dove tutto è accaduto e a volte sono proprio quei luoghi che custodiscono la storia molto meglio dei credenti di oggi. Ma cosa vuol dire che grideranno? In realtà, per ascoltare la loro voce è necessario porsi in ascolto proprio di quella storia, come se fosse sempre presente e viva sotto i nostri occhi. Perché Gerusalemme siamo noi, è la nostra realtà, è il nostro mondo. Da questo ascolto dipende la continuità della fede di cui dobbiamo essere testimoni e che sta diventando sempre più debole, proprio perché non riconosciamo la presenza reale e sempre attuale della passione di Dio nella storia umana e nel mondo in cui viviamo. E nelle nostre celebrazioni ci limitiamo a considerare questa passione come un fatto limitato a Gesù e alla sua storia, mentre essa è, da allora, da quel momento, l'anima e il respiro di tutto ciò che viviamo oggi.